preliminare il nostro discorso e capire dove tutto ciò avvenga, cioè che cosa sia un giudizio e chi sia il giudice che può sollevare la questione. E voi direte, ma che strano problema si pone Roberto Bin? Non è un problema strano, è un problema molto serio. E vi faccio alcuni esempi. 15 giorni fa il Tribunale di Cagliari, nel corso del giudizio di convalida dei risultati di un referendum sullo statuto della Sardegna, ha sospeso il giudizio e sollevato un'eccezione di costituzionalità della legge sarda sul referendum. Tribunale di Cagliari, anzi la Corte d'Appello di Cagliari, è sicuramente un giudice, ma quello è sicuramente non è un giudizio. Perché non è un giudizio? Perché in quella fase il giudice, ciò che è soggettivamente giudice, non sta svolgendo funzioni di giudizio, ma sta svolgendo funzioni di controllo amministrativo. Non tutto quello che fa il giudice è giudizio. Altro problema, l'autorità antitrust dà una sanzione a una nota ditta per pubblicità ingannevole, oppure per cartello. Compagnie petrolifere, c'è sospetto che ci sia un cartello sul controllo dei prezzi, e questa è una pratica anticoncorrenziale, e di conseguenza l'autorità antitrust può dare delle sanzioni mastodontiche. È un giudice? È un bel problema. Per la Corte di Giustizia è un giudice, per la Corte Costituzionale non è un giudice. Terzo caso, il magistrato dei magistris, ma se il magistrato dei magistris è una mare, vuole fare il medico, scusa, oppure chiamarsi dei medicis, il magistrato dei magistris, è sotto un giudizio disciplinare, di fronte alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Ora, il Consiglio Superiore della Magistratura sicuramente non è un giudice, è un organo, si dice, di autogoverno, di governo della magistratura. La sezione disciplinare è l'unico soggetto possibile, ammesso, legittimato, a dare sanzione ai magistrati. È un giudice? Quello è un giudizio? Lì De Magistris si va con il suo avvocato, si trova di fronte al procuratore della Repubblica, il risultato è una sanzione disciplinare, che può essere anche l'espulsione dell'ordinamento giudiziario. È un giudizio quello. Vedete come il problema è un problema piuttosto delicato. Cioè, scoprire che cos'è un giudice e un giudizio non è una cosa banale. E la legge nella Costituzione, nella legge costituzionale, ci dicono molto, perché la legge 1 del 48 ci dice: la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un'altra, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice, e così via. Usa giudice e giudizio, ma non ci dice nulla se l'uno è sull'altro. Mentre la legge ordinaria, l'87 del 53, ci dice: nel corso di un giudizio, dinanzi ad un'autorità giurisdizionale, una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare, eccetera. Nel corso di un giudizio, dinanzi ad un'autorità giurisdizionale. Ci danno due termini, ma non ci dicono che cosa significano. Che cosa significano è una questione di interpretazione, tanto per cambiare. E la Corte ci ha dato dei criteri. Questa è una questione complicata, infatti appartiene a quelle domande che si fanno quando si arriva al momento in cui bisogna darsi un addio, e perché generalmente non è una risposta facile. La Corte ha detto: ci sono due criteri, uno oggettivo e uno soggettivo, le solite coppie antinomiche che usano i giuristi, formale, sostanziale, oggettivo, soggettivo, tipico, legittimità, merito. Il criterio soggettivo è dato dalla terzietà dell'organo. Per cui può essere giudice soltanto quell'organo che è terzo rispetto al giudizio, cioè non è portatore di un suo interesse, non è un portatore, per esempio, di un interesse amministrativo, non può essere un organo amministrativo, deve essere comunque un organo imparziale. Allora tutto ciò che appartiene all'autorità giudiziaria, all'ordinamento giudiziario, tutto ciò che è soggettivamente giudice, il giudice penale, il giudice civile, il TAR, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, sono sicuramente giudici dal punto di vista soggettivo. Ma possono essere giudici dal punto di vista soggettivo anche quegli organi particolari che svolgono delle funzioni giudicanti, come per esempio la sezione disciplinare CSM. Quella è soggettivamente un giudice, è in posizione di imparzialità, non è portatrice di interesse. E l'unico interesse che hanno questi soggetti è l'applicazione obiettiva del diritto. Punto. Questa è la loro posizione soggettiva. E poi dice la Corte deve essere una funzione giudicante, cioè il giudizio deve riguardare l'applicazione della legge, deve essere materialmente un giudizio. Non necessariamente deve essere un giudizio tra parti, ma deve essere un'applicazione della legge in un processo, con tutte le garanzie del caso. Per cui, per esempio, certe attività che svolgono i magistrati, come la attività che riguardano la registrazione delle società per azioni, che è una forma di controllo, quella forma di controllo non è esercitata nelle forme del giudizio, non c'è un contraddittorio, per esempio. E così la Corte d'Appello di Cagliari, in quella fase, era un'attività di controllo, di certificazione, che era fuori della forma del giudizio, tanto è vero che non c'è stato un contraddittorio, anche se indebitamente ha ascoltato, dato accesso agli avvocati del comitato promotore del referendum, ma senza aprire un regolare contraddittorio. Il giudizio è sempre in una posizione di contraddittorio. Allora, se non ci sono le condizioni oggettive del giudizio, anche se ci sono quelle soggettive, è un giudice che sta operando, non ricadiamo nei requisiti necessari per sollevare la questione. Non è necessario che sia un giudice ordinario o un giudice speciale, perché ci possono essere altri organi che svolgono funzioni sostanzialmente giudicanti. Però, anche qualora c'è un giudice ordinario speciale, non è detto che la sua attività specifica sia un'attività riconducibile alla forma del giudizio. I due criteri vanno coordinati e questo consente di selezionare abbastanza. Notate che siccome c'è un divieto di giudice speciale, la Corte ha spesso dichiarato illegittimo gli organi che sollevavano la questione, dicendo: ma chi sei tu? Tu stai svolgendo delle funzioni oggettivamente giudicante, ma non sei in posizione di terzietà, per cui sei un organo illegittimo. E questo ha fatto fuori una serie di strani organi che c'erano. Però, per esempio, sulle autorità indipendenti, per cui l'antitrust, la Consob e così via, la Corte ha detto: voi state svolgendo delle funzioni non oggettivamente giudicanti, benché siate in posizione di imparzialità, la vostra funzione non è terza, perché voi siete portatori di un interesse specifico. Voi siete organi di vigilanza, e l'organo di vigilanza ha dietro di sé un interesse pubblico da massimizzare, che può essere la concorrenza, la trasparenza societaria e così via. E quindi non siete organi imparziali, voi siete organi sostanzialmente amministrativi. Quindi il vostro non è una sentenza, è un provvedimento. La sanzione che dà l'autorità antitrust e come la sanzione che dà il vigile urbano. È un provvedimento amministrativo, come tale impugnabile davanti a un giudice. Non è una sentenza, ma è un atto amministrativo. A questo punto la legge ci dice un'altra cosa, che il giudice può decidere di sollevare la questione in ogni fase e grado del giudizio, in qualsiasi momento del procedimento, sia d'ufficio che su istanza di parte. Attenzione, perché qua incomincia a essere un elemento molto influente il nostro modello di giudizio costituzionale. Tenete presente che in Italia non c'è nessuna forma di amparo, di ricorso diretto, cioè il cittadino non può mai rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale. Secondo me questo è anche un tratto positivo, ma ne vedremo perché più in là. Deve sempre passare per il giudice. In compenso, nel nostro sistema di tutela dei diritti non ci sono zone franche, nel senso che non è, e questo per principio, come principio generale, ammissibile che ci siano provvedimenti a danno del cittadino, che influenzano la sfera di interesse del cittadino, che non siano ricorribili. Cioè noi abbiamo spostato la garanzia dei diritti interamente sul sistema giudiziario. Per cui se qualcuno di noi si trova in qualsiasi fase di fronte a un provvedimento, un comportamento, anche un semplice comportamento, anche l'inerzia della pubblica amministrazione, e questo incide sui suoi diritti, ha la possibilità di reagire di fronte a un giudice. C'è sempre, ci deve essere sempre un giudice. Questo dipende anche dal fatto che la nostra Costituzione ha aperto una porta accanto ai diritti soggettivi anche per interessi legittimi. Per cui se io chiedo all'amministrazione di rilasciarmi un certificato e l'amministrazione non lo fa, quel silenzio equivale a rigetto. E io posso impugnare il silenzio, l'inerzia dell'amministrazione, come se fosse un provvedimento. Questo per garantirmi la tutela dei diritti anche di fronte all'amministrazione che è inerte. Cercate di capire questa cosa, perché uno delle tanti equivoci in cui ci si imbatte leggendo delle cose intorno alla Corte Costituzionale è che la Corte Costituzionale sia la tutrice dei diritti. La Corte Costituzionale non è la tutrice dei diritti, perché il tutore dei diritti è il giudice. La Corte Costituzionale è la tutrice della legalità costituzionale, che è una cosa diversa. E di conseguenza è lo strumento che il giudice può usare per tutelare i diritti. È questo il meccanismo. Noi ci rivolgiamo al giudice per avere tutela dei diritti. Il giudice deve applicare una legge, 101. Secondo comma, è soggetto solo alla legge, ma la legge che lui sta applicando, secondo lui, è contrastante con la Costituzione. Se è contrastante con la Costituzione, lui non può applicarla, perché sarebbe un vulnus alla Costituzione. Non può disapplicarla, perché sarebbe un vulnus alla Costituzione, articolo 101.2, vincolo alla legge. Quindi deve paralizzarsi, sospendere il giudizio e investire la Corte. Vedete che questo investire la Corte non è motivato dal fatto che lui ritenga che la Corte sia la tutrice dei diritti delle parti, del ricorrente, ma perché lui non può svolgere la sua funzione professionale se non investendo la Corte. È uno snodo della sua professionalità, della sua professione. La sua professione è applicare la legge e la Costituzione. e non può scegliere di applicare una delle due. Per cui se le due sono in contrasto deve far risolvere questo quesito. È un quesito che si pone nel corso del giudizio. Il giudizio non può andare avanti se non si risolve questo che si chiama questione. Di legittimità. Vedete, questo può essere stimolato dalle parti, ma può essere anche individuato all'ufficio del giudice. Le parti potrebbero anche non avere interesse che il giudice interrompa il giudizio. Le parti potrebbero essersi anche messe d'accordo su come interpretare la legge. E il giudice può sollevare la questione lo stesso, perché è un dubbio che riguarda lui, è un suo dubbio. La questione, attenzione, questo è un altro punto che dovete mettervi in testa, la questione di legittimità costituzionale appartiene al mondo delle idee. Lampadine, sempre più schifoso il mio disegno, vabbè. È una costruzione intellettuale la questione di legittimità costituzionale. Gli atti sono fisici, la legge sta scritta in decreto legge, le norme ricavate dall'atto sono idee, frutto di interpretazione, sono le idee che si possono scontrare, cioè la norma ricavata dalla Costituzione che si scontra con la norma ricavata dalla legge, non si possono conciliare con gli strumenti normali dell'interpretazione queste due norme e di conseguenza il giudice dovrebbe scegliere tra le due, una delle due, ma non lo può fare, perché il sistema dice che questa scelta la fa la Corte Costituzionale. E quindi lui solleva la questione prospettando il suo lavoro intellettuale. Quello che lui deve scrivere nel ricorso è un'idea. È il suo percorso interpretativo. Sono le norme che lui ha ricavato da disposizione, ricavate da atti, contenute da atti. Vedremo poi come viene costruita l'ordinanza, e l'ordinanza deve tenere presente questi tre passaggi, deve dire qual è l'atto impugnato, deve dire qual è la disposizione impugnata e la disposizione costituzionale lesa, ma deve dire alla fine quali sono le norme a essere in conflitto, perché gli atti non sono in conflitto, gli atti si rilegano insieme, sono cose, sono la loro interpretazione che crea il conflitto. E questo vi spiega perché il giudice muove d'ufficio, perché appartiene al suo ufficio il compito di trovare la norma coerente da applicare al caso. E la norma non può essere coerente se c'è una norma costituzionale contrastante. È lui che c'ha l'obbligo della coerenza. È lui che deve riuscire a distillare dalla vasca da bagno piena di disposizione, con i suoi guanti di gomma, la norma, la regola è stata in via di interpretazione da applicare nel caso coerente. Quella deve essere una norma unica, coerente, univoca. È il suo compito, lo paghiamo per questo. Se questo compito lui non riesce a portarlo a termine perché si trova in contrasto con la norma costituzionale, non c'ha altre vie. La sua via è interrompere il giudizio e emanare una ordinanza. Ci ritroveremo di fronte alla contrapposizione tra ordinanza e sentenza parlando delle decisioni della Corte, perché e queste sono le forme tipiche con cui si pronuncia l'organo giudiziario, il potere giudiziario. La sentenza è l'atto conclusivo del processo, il processo si chiude con la sentenza, l'ordinanza è l'atto interlocutorio. Tutto ciò che si svolge come tappa del processo si svolge in forma di ordinanza. Se il giudice deve estendere, che so io, il contraddittorio, acquisire testimonianze, eccetera, si esprime di solito con ordinanza. E l'ordinanza è anche l'atto con cui il giudice solleva le questioni incidentali, che possono essere provocate dalle parti, ma possono anche essere provocate d'ufficio, e vedremo che questo poi ha una incidenza anche su come si costituisce il giudizio di fronte alla Corte. Quale situazione?
Nel senso di dover chiedere, diciamo così, il parere alla Corte Costituzionale o perché
certo.
L'ufficio o anche perché è stato
certo. Certo. Diciamo che le ordinanze sono tutte pubblicate sul Gazzetta Ufficiale, ogni mercoledì mi pare esce il supplemento della Gazzetta Ufficiale dove ci sono le sentenze della Corte e le ordinanze dei giudici. La Corte fa 4, 5, 6, 7 pronunce e le ordinanze sono una trentina, che significa che c'è un bel imbuto che la Corte organizza. E le questioni sollevate di fronte alla Corte in un anno, di conseguenza, se le sentenze sono circa 400, le ordinanze saranno almeno 8 volte tanto, siamo oltre 3.000 ordinanze. E queste spesso si svolgono a grappolo, cioè la legge nuova che impatta per la prima volta nei giudizi, viene accolta e interpretata dai giudici e i giudici cominciano a rilevare le difficoltà di applicazione in caso di contrasto con la Costituzione. Allora la prima ordinanza che viene pubblicata stimola le ordinanze successive. Questo è un passaggio, ma ringrazio della domanda, e questo è un passaggio che in effetti dovrei segnalarvi. Non per norma costituzionale, ma per una questione di pubblicità, tutte le ordinanze di impugnazione delle leggi sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale. In realtà, dice la Costituzione, dice la legge, in Gazzetta Ufficiale dovrebbero essere pubblicate solo le sentenze della Corte e le sentenze di accoglimento della Corte, perché come vedremo è un effetto erga omnes. E invece sono pubblicate tutte le sentenze della Corte, ma anche tutti gli atti di introduzione del giudizio, sia le ordinanze che i ricorsi delle regioni o dello Stato. Questo è una cosa un po' strana se pensate che le sentenze non sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, se non quelle della Corte Costituzionale, ma le sentenze della Cassazione non sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale. In genere le sentenze dei giudici ordinari e speciali non sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, sono pubblicate soltanto le ordinanze della Corte Costituzionale. Questo è predisposto perché in qualche modo mette un allarme anche nei confronti dei soggetti di applicazione. Tu giudice stai processando Tizio per un certo tipo di reato in cui devi applicare la legge sugli illeciti sportivi, leggi sulla Gazzetta Ufficiale che un altro giudice ha sollevato una questione di legittimità su quella legge, te la vai a sfogliare per riuscire a capire le sue argomentazioni, se le sue argomentazioni ti convincono e se il suo caso è lo stesso tuo, cioè si applica la stessa norma, non solo la stessa legge. In quel caso tu sei messo di fronte a una responsabilità, cioè valutare se andare avanti nel giudizio oppure sospenderlo anche tu, e per sospenderlo dovresti, anche se poi i giudici non lo fanno, ma questo non ve lo insegno io, dovresti sollevare a tua volta l'eccezione. Mi sono convinto dell'argomentazione del mio collega e quindi sospendo il mio giudizio, non lo dico neanche le parti. Sospendo il mio giudizio e sollevo anch'io la questione con ordinanza, sospendendo il mio giudizio. E vedete che si forma un grappolo di questioni, perché più sono i giudici che si persuadono e motivano delle legittimità di quella norma, e più questa diventa un movimento di massa, un movimento di opinione. Cioè le argomentazioni evidentemente sono solide. E quindi la Corte, che quando poi decide di giudicare, come vedremo, concentra tutte queste ordinanze e fa un unico giudizio e un'unica sentenza. I giudici sono liberi di interpretare, per cui non hanno nessun vincolo. Non è che loro sono vincolati a sospendere il giudizio perché un loro collega ha sollevato la questione. Ognuno è libero di fare quello che ritiene di fare. lo deve calcolare anche come effetti, perché è chiaro che se lui va avanti col giudizio deve sapere che magari arriverà una sentenza che viene sconfessata dalla sentenza della Corte Costituzionale con degli effetti che vedremo in seguito. Per cui è una questione anche di prudenza, come vedete. L'effetto immediato dell'ordinanza è comunque la sospensione del giudizio. Il giudizio si interrompe. Le parti non hanno strumenti per opporsi. L'ordinanza del giudice non è impugnabile dalle parti, è un atto del procedimento. Cosa succede se sono le parti invece a sollevare la questione? Questo è più interessante. Il pessimo avvocato che solleva 400 eccezioni di legittimità per perdere tempo. Può essere che il giudice non abbia un elemento per selezionare le cause? L'elemento ce l'ha ed è previsto che si basi su una doppia valutazione. Che costituisce di conseguenza il filtro e che si chiama, con espressioni quasi in codice, rilevanza e non manifesta infondatezza. Sono due giudizi diversi, due giudizi che corrispondono a obiettivi diversi, due giudizi che hanno una struttura completamente diversa. Ciò nonostante, lo studente sciampista li confonde sempre, perché li ha studiati insieme. Un verso, come Pascoli. La rilevanza è una questione strettamente processuale, riguarda il processo. La non manifesta infondatezza riguarda invece il merito. Ci possono essere questioni rilevanti, ma non manifestamente infondate, ma manifestamente infondate, e ci possono essere questioni assolutamente non manifestamente infondate, ma non rilevanti. La rilevanza è sinonimo di incidentalità. Non ci sarebbe incidentalità senza giudizio di rilevanza, che è sinonimo di pregiudizialità. Dicasi rilevante la questione senza la cui soluzione il giudizio non può andare avanti. La questione deve vertere sulla norma che il giudice si trova ad applicare in quella fase del processo. La rilevanza chiesta ormai dopo un atteggiamento più libero all'iniziale della Corte è chiesta come rilevanza in concreto, non più come rilevanza in astratto, vi spiego la differenza. Poliziotto che ha sparato contro il tifoso di turno e non si sa ancora se l'imputazione sarà omicidio colposo o omicidio preterintenzionale, vuole sparare la gomma, non sarebbe neanche preterintenzionale, o qualcuno dice omicidio volontario. In questa fase, non essendo ancora chiara qual è la norma da applicare nel giudizio, non può essere sollevata una questione pregiudiziale. Il giudice deve avanzare nel processo fino al punto in cui ha chiaramente individuato qual è la norma da applicare. Decide che è un omicidio preterintenzionale? Benissimo, lo deve aver già deciso che la fattispecie di reato che lui applicherà è quello, e a quel punto può anche valutare questioni che sorgono su quella fattispecie. Non lo può fare prima, perché sarebbe ancora in astratto. Questo, vedete, è una regola di vita. Io personalmente la applico almeno 400 volte al giorno, generalmente quando la gente mi pone dei problemi. Perché le persone che soffrono di insicurezza, come tutti gli umani esseri, a questo mondo si fanno un sacco di problemi. E io chiedo, ma è rilevante? Questo problema è rilevante nel senso che tu lo devi decidere? No, è un'ipotesi. Vediamo se si verifica. Se si verifica diventa rilevante, se non si verifica il problema non c'è. Così bello, si semplificano di molto le strade delle persone e i giudici devono ragionare così, devono semplificarsi il numero di problemi da risolvere, non aumentarli, per cui il giudice non può inizialmente sollevare tutte le questioni astrattamente possibili nel suo giudizio, le può affrontare nel momento in cui si è trovata ai piedi, in cui non può più evitarle, ahimè. Esistono anche problemi che non si possono evitare, però si scansano lo stesso. Questo è il senso della rilevanza, e vedete che il senso della rilevanza è un senso tutto dentro il processo. È necessario sospendere il processo, è necessario sospendere in quel momento il giudizio, perché se non è necessario vuol dire che la questione non è rilevante. È un incidente, l'incidente accade, non è che può essere previsto fasi precedenti. La non manifesta infondatezza è invece tutt'altra paio di maniche. Qui un'apparente doppia negazione, il non è infondatezza, ma va letto ovviamente come non manifesta infondatezza. Quello che si chiede è una valutazione del fumus. Termine gergale tipico del diritto, il fumus, l'odore. Molte attività giudiziali si basano sul fumus. Voi avete il vicino che ha costruito la Torre di Babele, la vedete vacillare, ricorrete al giudice, chiedete classicamente un 700 CPC, provvedimento d'urgenza. Il giudice non è che può dire benissimo, adesso iniziamo il giudizio, notifiche da controparte, avvocati, duello nel frattempo, la Torre di Babele fa così. E dopo 10 anni, finalmente dice, sì, avevate ragione, peccato che 9 anni fa è crollata e ha sepolto la vostra famiglia. Il giudice deve avere un provvedimento d'urgenza e per darlo deve solo valutare il fumus. Il fumus e il danno. Il fumus vuol dire il fumus boni iuris, è l'espressione, il sapore, l'idea, il profumo di una fondatezza della questione. La questione non deve essere palesemente deficiente. Non si ammettono questioni palesemente stupide, palesemente pretestuose, palesemente infondate, per cui il giudice già in fase di, altra parola tecnica, delibazione, già in fase di delibazione, di assaggio, proprio è primo gusto che si ha in bocca, si deliba, si sente il fumus, il sapore della questione, già in quella fase il giudice avverte la pretestuosità della questione, è una questione manifestamente infondata. Perché, per esempio, la Corte l'ha già decisa, con motivazione del tutto convincente. Allora, vedete che in questa fase, mentre nella rilevanza siamo all'interno del processo, bisogna capire che cosa impiccia nel processo e che cosa non impiccia nel processo, che cosa impedisce di procedere, di camminare, l'iter processuale, no? Che cosa si mette come ostacolo, deve essere un ostacolo proprio sulla strada, non scansabile. La non manifesta infondatezza è una questione di merito. Qui il giudice filtra le questioni in base alla loro palese pretestuosità, infondatezza, leggerezza. Ossia non deve avvertire neppure il sospetto dell'incostituzionalità della legge. si dice che il giudice dovrebbe avere almeno un dubbio. Questo è quello che vi si chiede all'esame, usare la parola dubbio, un dubbio ragionevole. È ragionevole perché poi va motivato, come vedremo, per cui è difficile motivare una cosa irragionevole, piuttosto difficile. È un dubbio motivato che lui ha, che gli nasce, un dubbio che quella legge, che quella norma non sia compatibile con la Costituzione. E quindi è una valutazione di merito. O come si dice di solito nelle domande che si fanno, nei temi che si fanno per i concorsi pubblici, di un certo livello, è un elemento di sindacato diffuso. Noi viviamo in un regime di sindacato di legittimità accentrato e la Corte a dichiarare le leggi, la legge legittima, ma c'è un elemento di controllo diffuso perché sono i giudici di merito a valutare se investire o no della Corte in base ad argomentazioni che riguardano il merito della questione, selezionando quelle questioni che hanno un dubbio di costituzionalità da quelle che non ce l'hanno. E deve essere un dubbio serio, un dubbio motivato, per cui si parla di dubbio, ma in realtà non è il dubbio, è la certezza. Quello che il giudice mette nella sua ordinanza non è un generico dubbio, ma un'argomentazione che dimostri la Corte che quella norma è incompatibile con la Costituzione. Questo è di fatto quello che la Corte chiede. Una seria argomentazione di attacco, di censura della norma. Questa può essere provocata dalle parti, ovviamente, ma può essere anche maturata dal giudice. Ma anche se il giudice a prospettare la questione d'ufficio, lui deve dimostrare che la questione è rilevante e deve spiegare perché la sta sollevando, qual è il dubbio, qual è la questione di merito, qual è il conflitto tra queste norme che lui sta denunciando. Questi sono i filtri. I filtri che organizzano l'accesso alla Corte. Il giudice scrive l'ordinanza, che notificherà le parti, perché serve per dire alle parti, guardate che il giudizio nel frattempo è sospeso, non solo, ma come vedremo le parti si possono costituire in giudizio di fronte alla Corte. Questa ordinanza deve indicare gli estremi della questione, per cui l'ordinanza dovrà dirci qual è l'atto impugnato, norma impugnata. E qui si parla di norma, per cui deve dire l'atto, la disposizione e la norma giuridica impugnata. Poi ci deve dire qual è il parametro. E anche qua ci deve dire l'atto, perché potrebbe essere anche una legge costituzionale, la disposizione, l'articolo e la norma giuridica. E questi sono gli elementi che consentono alla Corte capire cos'è la questione di legittimità, che, vi ripeto, è un'idea. Lampadina. Io sembra un microbo, un virus. È l'idea, il giudice deve prospettare questa sua costruzione intellettuale. Io ti impugno quella legge perché lede l'articolo 3. L'articolo 3 dice che principio di uguaglianza, tutti sono uguali di fronte alla legge. Non basta questo, devi spiegare che cos'è che ti produce il sospetto che sia lesivo dell'articolo 3. E allora devi prospettare esattamente qual è il problema. Non basta dire la legge tra le tali viola il principio di uguaglianza, perché non significherebbe nulla. Deve dire come, quando, perché, per quali motivi. E poi deve aggiungere le riflessioni attorno alla rilevanza, perché la questione è rilevante in quel giudizio, e intorno alla non manifesta infondatezza. Quali sono le ragioni per cui tu dubiti che ci sia un conflitto normativo. E questi sono gli elementi che compongono questo documento che è l'ordinanza, che è un documento prodotto dalla testa dell'interprete, è motivato con la tecnica dell'interprete. Ed è che su questo prodotto che si svolge il giudizio, di cui vi parlerò però domani. Spiegazioni? Domande? Non ditemi che è tutto chiaro perché non vi credo. Allora, l'alternativa è